con la lambona.
Adesso sì.
Grazie a Guido Chiaretti, grazie alla Sesta Opera San Fedele per l'invito a questo convegno così importante, in un'occasione così importante. Più sicurezza, più gratuità, meno carcere. Credo che non si potesse scegliere un titolo migliore. Mi pare proprio che questo titolo delinei un sistema di pensiero, una rete concettuale, prima ancora di una proposta in campo penale e penitenziario. Un sistema a tre variabili correlate, all'interno del quale un'indubbia preminenza compete l'elemento della gratuità, la cui valorizzazione nel titolo non dovrebbe essere ricondotta semplicemente e scontatamente all'occasione odierna, un incontro che vuole raccogliere, grazie a Sesta Opera, riflessioni e proposte provenienti dal mondo del volontariato, dalla gratuità istituzionalizzata, potremmo dire. Il tema e il titolo dell'incontro odierno hanno infatti un'apertura che va ben oltre i recinti istituzionali. Si proietta in ben più vasti mondi. C'è qui l'assunzione della gratuità come cardine di una complessiva visione sociale e umana, aventi potenti ricadute sul carcere e sulla penalità. Ciò è ben espresso innanzitutto dalla correlazione positiva fra gratuità e sicurezza da una parte e nella doppia, direi, correlazione negativa sia tra gratuità e carcere sia, cosa particolarmente significativa, fra sicurezza e carcere. Si esprime dunque l'idea complessiva secondo cui l'ampliarsi degli spazi della gratuità porta con sé la realizzazione di una sicurezza, diciamo, sostanziale e comunque profonda, non effimera e transeunte, una sicurezza più vera, come tale idonea a spezzare la circolarità costrittiva, il circuito illusorio e illusionistico che vedrebbe, che vorrebbe vedere, vorrebbe farci vedere, la sicurezza come variabile dipendente dal carcere, dalla pena detentiva, per non dire della pena in generale, e che seguita a diffondere, come dimostrano recenti e meno recenti interventi legislativi in varie materie, il falso verbo di una maggiore sicurezza come variabile dipendente da più carcere, più pena detentiva e più pena in generale. Nel mobile sistema trivariato espresso dal titolo del nostro incontro odierno, che si oppone alla paralizzante circolarità illusoria dentro cui ci stringe il perverso intreccio mediatico soprattutto e di riflesso politico-mediatico, per esprimere una circolarità invece creativa, poietica, leggo anche un nesso transitivo ancora più sottile di quelli fin qui enucleati, ossia l'idea secondo cui non solo da una tale sicurezza nutrita dall'humus della gratuità derivi meno carcere, una minore domanda di carcere, ma anche che all'inverso, e forse più sorprendentemente, che proprio il contrarsi della carcerazione, del bisogno sociale di carcerazione, sia di per sé motore di quella sicurezza vera e non posticcia che il titolo ha voluto evocare. In questa dinamica circolare, che dicevo appunto poietica, pluridirezionale, direi sia racchiusa anche una possibile lettura evolutiva, dinamica del sistema delle norme penitenziarie in cui l'elemento della gratuità è delineato e disciplinato. Mi riferisco, sono norme che ricordava poc'anzi anche Guido Chiaretti, agli articoli 17 e 78 della legge penitenziaria e anche all'articolo 68 del regolamento penitenziario del 2000. Come osservano i commentatori di questo gruppo di norme, da abbracciare con sguardo unitario, l'introduzione del volontariato nel penitenziario costituisce una delle espressioni più significative della valorizzazione della comunità libera nel processo di risocializzazione del detenuto. Essa attua il principio della partecipazione previsto dall'articolo 2 della Costituzione, l'imperativo per ognuno di concorrere al progresso morale e spirituale della società, sancito dall'articolo 4 della Costituzione. Si tratta di norme, e cito sempre da questi commenti, che incoraggiano una presenza attiva del cittadino anche nell'organizzazione sociale e legittimano dunque appieno l'impegno della comunità locale negli istituti penitenziari per un servizio inteso come patrimonio indispensabile al rafforzamento dell'azione istituzionale. I medesimi commenti sottolineano appunto come un tale riconoscimento dell'importanza dei rapporti con l'ambiente esterno rivesta un indubbio valore ideologico, nel senso buono della parola, perché segna un nuovo modo di intendere il concetto di difesa sociale, dalla emarginazione dell'individuo che ha violato le regole comuni allo sforzo per recuperare chi si è autoemarginato e per favorirne il reinserimento nella comunità. Si introduce nelle strutture carcerarie quella nuova dimensione umana e sociale che rende possibile e praticabile la via del trattamento del detenuto. Non un tipo di assistenza pietistica, ma il riconoscimento di una nozione, di un'azione assistenziale istituzionalizzata per sostenere spiritualmente, moralmente e socialmente il detenuto al fine di aiutarlo a riconquistare prima fiducia in se stesso e poi a ritrovare o riprendere il posto di lavoro nella società. È importante questo elemento fiduciale. Il contrappunto è importante fra fiducia presente nel carcere, generata nel carcere e nei rapporti fuori dal carcere. In proposito, risulta fondamentale la prospettiva aperta dalle disposizioni di quegli articoli 17 e 78 dell'ordinamento penitenziario, grazie alle quali si potrebbe dire incentivato e adiuvato non solo il contributo di risorse professionali e di testimonianze culturali eterogenee rispetto a ciò che l'istituzione esprime, ma più vastamente di quel capitale sociale di cui anche recentemente in un convegno filosofico-teologico svoltosi in Università Cattolica si è riconosciuto il carattere di energia, di riattivazione di vita civile e contributo alla coesione e alla stabilità sociali. Un capitale che si configura dunque non solo come esaltazione di forme di volontariato e di vita comunitaria, ma quale collante sociale che ha un rilevante significato politico di rapporto e di interazione con le strutture pubbliche. Il capitale sociale, si è detto, qui riprendo un passaggio di una bella relazione di Francesco Botturi, non si limita infatti a intensi ma brevi legami tra socialmente simili, il bonding, ma si estende anche a correlazioni con soggetti e gruppi con cui si hanno interessi trasversali, bridging, e ancora stabilisce connessioni con realtà strutturali e istituzionali al di là dei legami omogenei. A ognuno di questi livelli, in modo diverso, però il capitale sociale fa sentire la sua influenza sociale e culturale di reti a componente fiduciale. Torno quindi sull'elemento della fiducia. Lo sviluppo e l'estensione, anche ben dentro la vita carceraria, di un tale giacimento di capitale sociale, e in particolare di quelle che sono state dette appunto reti a componente fiduciale, mi pare realizzino una corrispondente erosione della tendenza in atto nelle nostre società, una tendenza che definirei paradossale, vista la deriva profondamente anomica che le caratterizza, alla costruzione nelle mentalità individuali di un pensare giuridico, punitivo, potremmo dire carcerario, un pensare carcerario. Si tratta cioè della tendenza a rivestire, anzi intridere, di legalismo punitivo rapporti e conflitti sociali. Una tendenza che ad esempio riduce ai termini puramente legali, avvilendole, idee come quella di dignità della persona e di eguaglianza, il cui spessore dovrebbe essere ricercato e fondato su basi ben più vaste e profonde di quelle di un riconoscimento di meri diritti o d'obblighi giuridici. La democrazia stessa, diceva un grande scrittore come Josef Brodsky, non si riduce all'eguaglianza del popolo di fronte alla legge, vale a dire a una prateria ben pattugliata, ma esige una uguaglianza più profonda, ad esempio di fronte alla cultura. Potremmo dire che principi e idee, come la dignità e l'uguaglianza, subiscano essi stessi una sorta di carcerazione nel momento in cui si rivestono esclusivamente o in materia eccessiva di vesti giuridiche o penali, si ingabbino dentro le sbarre di obblighi e pretese puramente legalistiche. L'eccesso di carcerazione fisica, la domanda di carcere, nasce da qui, da una sorta di gabbia mentale che ci stringe e che corrisponde a quella stessa gabbia cognitiva di cui parlava Pierre Bourdieu a proposito degli effetti prodotti sullo spettatore dall'eccessivo consumo di televisione. Nel convegno filosofico-teologico a cui facevo riferimento si è efficacemente richiamata l'attenzione sulla crisi del legame sociale. Guido Chiaretti diceva appunto che questa prima parte del nostro incontro è destinata a creare distacco. Ecco, io credo che questo distacco sia proprio stato ben colto nell'introduzione di Guido Chiaretti nell'esigenza di guardare dall'alto con sguardo lungo, senza farsi assorbire appunto dal chiodo della scalata o dal rampone a cui ci si sta aggrappando. E qui, proprio nel momento in cui parliamo del carcere, parliamo del dentro e del fuori, parliamo del ruolo che chi sta fuori può svolgere per chi sta dentro, credo sia fondamentale porsi un problema di crisi generale di quello che potremmo chiamare il legame sociale, che ha segnato larga parte di quella che viene detta la seconda modernità, che continua a segnare questa modernità tardiva, diciamo liquida o come è stata chiamata, liquida, in cui siamo immersi. E da qui è sorta una figura antropologica inedita che ha preso il nome di individualismo possessivo o di soggetto utilitario, laddove per soggetto utilitario si intende, cito ancora da quel convegno, l'ideal tipo della gente il cui orizzonte antropologico è costituito dai suoi bisogni e interessi e il cui criterio di soddisfazione è polarizzato dalla psicologia centripeta dell'amor proprio. Bisogni e interessi sempre mediati affettivamente da passioni e sentimenti, rispetto a cui la ragione si autointerpreta in modo nuovo, come funzione esterna, strumento di calcolo, di previsione, di effettuazione, a servizio dell'azione. Il soggetto utilitario appare del resto molto affine a quell'homo economicus, spesso preso di mira non solo da una prospettiva lato sensu umanistica, ma perfino ormai da un certo ambito economico. Questa visione dell'homo economicus continua ad aleggiare nella rappresentazione comune, diciamo pure perfino nella cultura mediatica e popolare, ma se andiamo a vedere gli ultimi premi Nobel per l'economia sono stati assegnati a studiosi che hanno smontato questa figura e hanno esplorato nuovi percorsi, come dire, extrarazionali o comunque subrazionali per la decisione perfino economica. E comunque questa figura dell'homo economicus che aleggia nei nostri rapporti è addirittura contestata in ambito criminologico, giuridico, sociologico. E, come pure è stato scritto, l'effetto storico maggiore dell'immunizzazione dalle relazioni, che si manifesta con il prevalere, in questa visione di homo economicus, del legame contrattuale, soprattutto nella forma della relazione di transazione economico-finanziaria, divenuta modello di tutte le relazioni pubbliche. Il mercato sembra divenire il fenomeno sociale totale. Il carcere, ma in genere la reclusione fisica e mentale, di cui il carcere rappresenta l'ideal tipo, non è altro che un allontanamento da sé della relazione sociale, con in più l'attitudine, a causa della sua persistenza invasiva nel discorso pubblico, di realizzare il consolidamento, la istituzionalizzazione dell'associazione mentale fra esso e la sicurezza, fra il carcere e la sicurezza. Non fosse altro perché la presenza di una risposta istituzionalizzata a un certo problema, ad esempio il conflitto sociale, abitua gradualmente ad ancorare in modo euristico verso quella risposta. Ecco allora che quel meno carcere e più sicurezza vera che vuole esprimere il titolo dell'incontro odierno deve partire innanzitutto da una critica, come è stato detto, del diritto dotata di senso, una critica che si rivolga non al diritto in sé, che esprime semplicemente la continuità in se stessa di una vita sociale, bensì allo smodato bisogno di diritto nella interiorità dell'uomo. Il bisogno di diritto deve contrarsi, ridursi alla necessità di un suo intervento per riequilibrare le asimmetrie di potere sociale e cognitivo che esistono fra le persone, che la crisi ovviamente non ha che approfondito, per difendere le fragilità cognitive e di potere sociale di cui soffrono fasce ampie di cittadini. Come scriveva Elémir Zola, è già la figura di Cristo che rappresenta una critica del diritto non come forza sociale, ma come impulso psichico e quale regime magico inferiore ed errato dell'interiorità. Il sangue di una tale vittima, Cristo, voluta dalla sentenza massimamente ingiusta e massimamente necessaria, è il lavacro psichico e magico per eccellenza e scioglie dalla sudditanza smodata al diritto. Estirpare in noi la radice del diritto è il compito. La riscossione del dovuto, la punizione del torto cessino di apparirci una medicina del nostro turbamento. Si guardino in faccia i bisogni e istinti giuridici, sono lacci che avvincono, uncini infilati nella nostra carne. Occorre preservarsi da tutto questo, da quella prigione e volgare corte di supplizi, e la gratuità praticata, mostrata, il simbolo della gratuità, è la strada maestra di questa liberazione. Una liberazione interiore che assottiglia l'intercapedine che separa un dentro da un fuori, il muro divisorio troppo compatto e troppo, falsamente sicuro di sé fra la luce del fuori e l'ombra del dentro. Nel suo discorso ai partecipanti al Convegno Nazionale dei Cappellani delle Carceri Italiane lo scorso 23 ottobre, Papa Francesco li invitava a trasmettere il messaggio di non scoraggiarsi, di non chiudersi. Veniva ricordato proprio nel discorso introduttivo questo monito a non abbandonarsi allo sconforto, a non abbandonarsi al mugugno. E invitava Papa Francesco appunto a ricordare che il Signore è vicino e dunque invitava i cappellani a dire con i gesti, con le parole, con il cuore che il Signore non rimane fuori dalla loro cella, non rimane fuori dalle carceri, ma è dentro, è lì. Potete dire questo, il Signore è dentro con loro, anche Lui è un carcerato. Ancora oggi carcerato dei nostri egoismi, dei nostri sistemi, di tante ingiustizie, perché è facile punire i più deboli, ma, dice Papa Francesco, i pesci grossi nuotano liberamente nelle acque. Nessuna cella è così isolata da escludere il Signore, nessuna. Lui è lì, piange con loro, lavora con loro, spera con loro, il suo amore paterno e materno arriva dappertutto. L'immagine del Cristo come critica vivente del diritto, come impulso psichico, un diritto come impulso psichico e quale regime magico inferiore ed errato dell'interiorità, e questo bel pensiero di Papa Francesco mi pare si congiungano nell'idea che l'apertura delle porte del carcere, la rottura del suo isolamento, abbia come necessaria premessa lo scardinamento di un blocco che stringe e chiude le nostre relazioni sociali e che costituisce la radice principale, appunto, del bisogno smodato di diritto. Necessaria premessa, ma anche risultato e sbocco, perché la liberazione dal carcere che chiude le nostre menti è anche favorita dallo sganciamento, da questo ancoraggio forzoso che ci porta ad associare la nostra incolumità, la nostra sicurezza solo o prevalentemente sul carcere. Allo scioglimento di questo blocco, quantomeno fra il pubblico dei professionisti e soprattutto dei professionisti del diritto futuro, i nostri studenti, si indirizza quella iniziativa che da qualche anno abbiamo in corso nell'Università Cattolica, che chiamiamo un'esperienza didattico-scientifica, nella quale si vuole congiungere il mondo della professione giuridica con quello della letteratura, della narrazione, della libertà del raccontare, visto proprio come contributo al pari dell'idea stessa di gratuità a un percorso di decarcerizzazione mentale, di scioglimento dall'eccesso securitario costruito mediaticamente e politicamente, di gratuità estetica, espressiva, narrativa. Ma l'incontro odierno, come si legge nel sottotitolo, è concepito anche per esprimere proposte giuridiche e operative per le istituzioni. Non mi addentrerò in questo punto, che è di competenza della seconda parte dell'incontro, come ricordava Guido Chiaretti. Riscontro solo un aspetto più tangibile è un primo passo che peraltro apre grandi orizzonti e forse comincia a declinare quello spirito di decarcerizzazione mentale, prima ancora che fisica, a cui facevo riferimento all'inizio. Penso agli ottimi risultati registrati a seguito della sperimentazione avviata anche a seguito di una serie di circolari dell'amministrazione penitenziaria che hanno richiamato i concetti di sorveglianza dinamica e di carcere aperto. Come credo gran parte o tutti i presenti ben sanno, mi sto riferendo alla circolare del 18 luglio 2013, di cui mi ha ricordato l'esistenza la dottoressa Bianca Maria Spricigo, che nel nostro gruppo segue particolarmente le tematiche penitenziarie. Una circolare in cui si stigmatizza un orientamento esaltativo della funzione di sorveglianza. Seppur questa prospettiva fosse realizzabile, essa, oltre a porsi in contraddizione con le finalità istituzionali, non si tradurrebbe in reale utilità, posto che, cito sempre, come l'esperienza dimostra, non contribuisce a evitare gli eventi critici e finisce per tradursi in una modalità destinata a dislocare le responsabilità verso il basso, legandola alla mera presenza degli agenti in servizio nel luogo e nel tempo dell'accaduto, piuttosto che a carenze o negligenze specifiche. Si tratta di un ambito in cui trovano il loro spazio naturale le attività che l'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario definisce come tali da contribuire all'apporto della cittadinanza, della collettività alla vita carceraria. Iniziative che contribuiscono a riempire di contenuto le attività della vita detentiva, che altrimenti muterebbe solamente nella determinazione del perimetro e di esecuzione e null'altro e non appunto nella sostanza. Il concetto di sorveglianza dinamica, peraltro, è stato recepito dalla raccomandazione del Comitato Ministri del Consiglio d'Europa, dove si legge che le misure di sorveglianza applicate ai singoli detenuti devono corrispondere al minimo richiesto per garantire la sicurezza della loro detenzione. La sorveglianza garantita tramite sbarramenti fisici e altri mezzi tecnici deve essere completata da una sorveglianza dinamica garantita da membri del personale di vigilanza che conoscano bene i detenuti, come appunto citato in nota, nella nota numero 2 della circolare in esame. Il modello di sorveglianza dinamica fonda i suoi presupposti su di un sistema che fa della conoscenza del detenuto il fulcro su cui deve poggiare qualsiasi tipo di intervento trattamentale o securitario adeguato. Coerentemente con questa esigenza, da intendersi come utilizzo e condivisione delle conoscenze disponibili e incessante lavorio di accrescimento di esse, il primo passaggio nella realizzazione delle condizioni che consentono la sorveglianza dinamica consiste nella differenziazione degli istituti da graduare in relazione alla tipologia giuridica e prima ancora al livello di concreta pericolosità dei soggetti, sto sempre citando dalla circolare. La conoscenza sui detenuti risulterebbe fortemente limitata ove il perimetro della loro vita rimanesse confinato nei pochi metri quadri della cella o del corridoio, così come avviene in troppi istituti. Occorre quindi realizzare una diversa gestione e utilizzazione degli spazi all'interno degli istituti, distinguendo fra la cella, destinata di regola al solo pernottamento, e luoghi dove vanno concentrate le principali attività trattamentali, scuola, formazione, lavoro, tempo libero, e i servizi, cortili passeggio, alimentazione, colloquio con gli operatori. Così creando le condizioni perché il detenuto sia impegnato a trascorrere fuori dalla cella la maggior parte della giornata. Correlativo a questa diversa collocazione è l'intervento degli operatori appartenenti ad altre professionalità e degli stessi volontari all'interno dei suddetti spazi. Se ne deduce quindi che la possibilità di attuare la sorveglianza dinamica dipenda dalla collaborazione di più soggetti, fra questi i volontari. Con la sorveglianza dinamica, potremmo dire, si intacca, si comincia a intaccare quel muro interiore di cui si diceva, con una immissione dentro il carcere del capitale sociale, del capitale fiduciale, con anche i rischi che ogni investimento di fiducia sempre porta con sé. Inutile dire che sia nella sentenza della CEDU del 16 luglio 2009, la Sulejmanovic contro Italia, sia nella recente sentenza ben nota e anche molto, come dire, dolorosa per il nostro Paese, la sentenza Torreggiani contro Italia, si possono rinvenire molteplici impulsi in questa direzione e anche ben oltre quanto già realizzato. Ad esempio nella sentenza Torreggiani si citano i report generali del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti Inumani Degradanti, dove si afferma che un programma soddisfacente di attività è di cruciale importanza per il benessere dei detenuti. Questo è valido per tutti gli istituti, sia per i condannati sia per gli imputati. I detenuti non possono essere lasciati semplicemente a languire per settimane, a volte mesi, chiusi nelle loro celle. E questo indipendentemente da quanto siano buone o meno le condizioni materiali all'interno delle celle. Una tale affermazione appare strettamente correlata a quanto asserito nella stessa sentenza, dove la Corte rammentava che la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. La vulnerabilità